Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Carissimi teleradio ascoltatori di Radio Buon Consiglio, ben ritrovati a tutti voi. Un saluto a chi ci ascolta dalle frequenze radio e anche a chi naturalmente ci segue dalle pagine Facebook e da YouTube. Come sapete, è appuntamento sempre nel giovedì, la trasmissione a tu per tu con il settimanale di Padre Pio, perché presentiamo il settimanale in uscita che uscirà poi la domenica successiva. Al microfono è Esther da Pisa che vi parla, che vi saluta e che vi fa i migliori auguri della santa festa dei Santi Pietro e Paolo. Infatti nella copertina in uscita, questo 25 giugno, è dedicato a Pietro e Paolo, che sono le due colonne della Chiesa, e infatti oggi parleremo di loro. Non possiamo che non parlare di loro, anche perché ecco, siamo in un momento molto difficile della Chiesa, e quindi è giusto affidare il Papa, il Santo Padre e i Vescovi, che sono i successori degli Apostoli, ai Santi Pietro e Paolo. Per chi si segue da YouTube e dalle pagine Facebook, può vedere in sovraimpressione, la sto per inserire, la copertina di questa settimana che, come potete vedere, come già dicevamo, è dedicata ai Santi Apostoli Pietro e Paolo. E di loro parleremo durante il corso della trasmissione. Quindi restate sintonizzati con noi perché parleremo di loro in modo particolare con l'ospite di oggi nella seconda parte della trasmissione. Prima però voglio ricordarvi come sempre come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio. Chi ci segue da YouTube e da Facebook può vedere scorrere tutte le varie informazioni in sovraimpressione, che ora naturalmente dirò anche a voce per chi ci ascolta dalla radio. Allora, prima di tutto si può fare un abbonamento, regalare un abbonamento, magari alla propria parrocchia, al proprio parroco, al settimanale di Padre Pio, che è il settimanale della famiglia cristiana ormai, per questa geniale intuizione del carissimo padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo e al quale confermiamo le nostre preghiere e il nostro affetto. E si può fare dunque visitando il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it. Ripeto, www.settimanalepppio.it, oppure si può telefonare o mandare un messaggio, anche un messaggio WhatsApp, al 351-7339-066. Lo ripeto, 351-7339-066, sia per fare un abbonamento, per richiedere gli arretrati o per regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio. Vi ricordo anche che la casa editrice del settimanale di Padre Pio, la Casa Mariana Editrice, chiaramente ha anche altre pubblicazioni, altre riviste, anche libri, anche coroncine, rosari, me medaglie miracolose. Ecco, si può richiedere davvero di tutto la Casa Mariana Editrice. Basta andare sul sito ufficiale, ora ovviamente per chi ci ascolta dalla radio lo dirò a voce. Se no, chi ci segue da YouTube, da Facebook lo vede scorrere in sovraimpressione e può vedere tutto il catalogo, tutto il materiale che la Casa Mariana Editrice mette a nostra disposizione. Il sito ufficiale è www.casamarianaeditrice.it, lo ripeto, www.casamarianaeditrice.it. Potete ordinare direttamente sul sito. Oppure potete telefonare o inviare un messaggio, un SMS o un messaggio WhatsApp al 388 901 7433. Lo ripeto, 388 901 7433. Non dimenticate anche la programmazione di Radio Buon Consiglio. Per seguire il palinsesto potete andare sul sito ufficiale, lo vedete scorrere in sovraimpressione, che è www.radioboonconsiglio.it. Potete seguirlo dalle frequenze DAB, dalle frequenze anche ancora sono disponibili per le frequenze FM, oppure ci sono anche le app dal cellulare, sia Android sia iPhone. Per chi soprattutto si trova dal Lazio in su. E sostenete anche l'attività di Radio Buon Consiglio, perché questo apostolato che le care suore fanno è assolutamente gratuito, ma necessita chiaramente di strumenti terreni, umani, e quindi siccome la prima carità è diffondere la verità, allora possiamo fare tanta carità aiutando il buon apostolato della buona stampa. della buona divulgazione, ecco perché adesso si usa anche la radio, la televisione e internet. Quindi visitate www.radioboconsiglio.it e offrite magari anche una tazzina di caffè alle care suore. Bene, ma partiamo subito col settimanale di questa settimana. Come sempre, vi leggerò il sommario e poi il pensiero di Padre Pio, il suo insegnamento commentato da Padre Stefano Maria Manelli. Come sempre, si comincia appunto col settimanale nel pianeta Padre Pio, con il pensiero di Padre Pio, che questa settimana il settimanale lo intitola Nella speranza della vittoria e poi fra poco lo leggeremo insieme. Poi abbiamo il fioretto di Padre Pio, scritto da Roberto Allegri. Roberto Allegri, che collabora ormai con Radio con il settimanale di Padre Pio, scrive vari articoli su Padre Pio ed è stato anche qualche volta ospite di Radio Buon Consiglio. È un grande devoto, figlio spirituale e anche biografo e angiografo di Padre Pio. Abbiamo anche il pianeta, come sempre, il pianeta spiritualità, e naturalmente si comincia sempre con l'omelia per la domenica di Padre Angelo Maria Lozer, che salutiamo. Poi abbiamo il candore di semplicità, continuano le meditazioni della signora Aurora di Vittoria, e poi Suor Ostia del Cuore Immacolato ci presenta Suor Maria della Trinità, la ricostruzione della società, parte dell'Eucaristia. Ci dice Suor Ostia del Cuore Immacolato presentando la vita e l'insegnamento di Suor Maria della Trinità. E poi abbiamo il professor Paolo Risso, che è l'ospite di oggi, che ci presenta padre Leo Elders, definito servitore del Verbo. Paolo Risso ci parlerà di lui nella seconda parte della trasmissione, quando si collegherà con noi. E poi, come sempre, abbiamo il pianeta Mariano, padre Nazareno Maria Antonelli, ci presenta, ci spiega quanto è importante essere consacrati alla Madonna per essere nel sacrificio di Cristo. E poi abbiamo, come sempre, il pianeta Autorità. Lazzaro Maria Celi ci racconta una storia meravigliosa d'attualità che da un'edicola sacra parte la speranza. Di cosa si tratta? Non ve lo dico, abbonatevi al settimanale di Padre Pio. Per il pianeta di fede e cultura, la professoressa Cristina Sicardi, anche lei collaboratrice e amica di Radio Buon Consiglio e del settimanale di Padre Pio, ci presenta la figura di San Gerolamo, l'istruttore monastico. Per il pianeta fede e scienza c'è un articolo del caro amico e collaboratore del settimanale e di Radio Buon Consiglio, Antonio Ferina, che ci spiega la missione del Tiglio. Di cosa si tratta? Se siete curiosi, abbonatevi al settimanale di Padre Pio. E infine abbiamo il pianeta famiglia con la ricetta della settimana, che sono i fagiolini al pesto, buonissimi, guardate. E poi, come sempre, il dottor Giuseppe Richiello ci presenta il rapporto fra alimentazione e salute. Questa settimana continua a spiegarci le proprietà del fico, ecco, insomma, quanto fa bene mangiare un fico. A me piacciono molto personalmente, faccio una piccola confidenza. Bene, siccome tra poco avremo l'ospite, il professor Paolo Risso, che ci parlerà di padre Elders, e poi faremo come sempre anche un accenno ai santi Pietro e Paolo, prima di salutarci, come vi dicevo, leggiamo insieme il pensiero di padre Pio e poi il commento di padre Stefano Maria Manelli, a cui rinnoviamo il nostro affettuoso saluto. Voglia il buon Gesù, dice San Pio, consolarvi sempre, come al solito, e darvi sempre ancora forza per vincere ed abbattere il nostro comune nemico, il quale è sempre intento nel terderci insidie per farci prevaricare. Non lo temete affatto, confidate sempre maggiormente nel dolcissimo Signore nostro Gesù Cristo, il quale non mai vi lascia da sola, che veniate alle prese con quel brutto cosaccio. Così, Padre Pio così chiamava il diavolo, brutto cosaccio. Questo pensiero di Padre Pio, scrive e ci spiega Padre Stefano, è molto incoraggiante nella lotta contro il nostro comune nemico, il demonio, il quale è sempre intento nel terderci insidie per farci prevaricare. Mentre al contrario, Gesù vuole consolarci, donandoci sempre la forza per vincere contro di lui, il nemico. Il nostro santo di Pietrelcina vuole metterci davvero in guardia, sostenendoci nella lotta da svolgere con l'infonderci la speranza della vittoria. Non lo temete affatto, infatti ci raccomanda. Confidate sempre maggiormente nel dolcissimo Signore nostro Gesù Cristo. Ciò che ci sprona in questa lotta impegnativa è proprio la confidenza nel successo che ci viene garantito nella grazia dell'assistenza divina di Gesù stesso, che, come ci assicura Padre Pio, mai vi lascia soli, mai ci lascia soli quando siamo alle prese con quel brutto cosaccio. Con l'assistenza della grazia divina, dunque, secondo il pensiero di Padre Pio, non possiamo che animarci all'impegno della lotta contro il nemico, legandoci sempre più a Gesù amore e alla Madonna mediatrice di tutte le grazie. Ecco, Gesù si sostiene in questa lotta, egli stesso ha affrontato il diavolo con le tentazioni, lo leggiamo nel Vangelo delle tentazioni di Marco, Matteo e Luca, egli ha vinto. Sa quanto sia difficile questa lotta e ci dona tutte le grazie necessarie per vincere questa lotta. Noi ci dobbiamo mettere la nostra buona volontà e il resto lo fa la grazia. La grazia per mezzo di Maria, perché lei è la mediatrice di tutte le grazie. E lei è colei che schiaccia la testa del serpente, la cui stirpe schiaccia la stirpe del serpente. E abbiamo, se ci rivolgiamo a Maria nei momenti di tentazione più difficili, abbiamo la certezza che vinceremo, perché è insieme alla nostra buona volontà è lei che ci ottiene la grazia per vincere il nostro comune nemico. Ecco, siamo entrati nella novena dei Santi Pietro e Paolo. Ricordiamo cosa dice San Paolo quando ha questa spina nella carne. Supplica il Signore di toglierla, ma il Signore le dice: ti basta la mia grazia, la mia potenza si manifesta soprattutto nella tua debolezza. Questa è tutta la forza della grazia, insomma. Quando noi riconosciamo la nostra debolezza, Signore, senza di te non posso fare nulla, allora è lì che sottomettiamo la nostra volontà alla volontà del Signore e lì Maria Santissima ci ottiene. Ci concede tutte le grazie necessarie per vincere questa terribile lotta, perché deve essere difficile, deve essere terribile, deve essere complicata, complicata nel senso che ci deve costare fatica, questa spina nella carne, perché altrimenti che vittoria sarebbe? Il Signore proprio questo vuole che vinciamo. Deve essere una crocifissione quotidiana questa lotta contro il comune nemico per progredire interiormente. Ma guai se non lo fosse. Guai se non lo fosse. Noi non abbiamo meriti, i meriti sono del Signore, però possiamo partecipare a questi meriti dando al Signore questa comune fatica della lotta quotidiana contro il demonio per progredire interiormente e rendere a Lui gloria. Perché il fine dell'uomo è rendere gloria a Dio e rendiamo gloria a Dio santificando, salvando le nostre anime. E per salvare le nostre anime dobbiamo crocifiggere, sì, crocifiggere il nostro corpo, la nostra carne. E per questo il Signore ci dà da mangiare la sua carne, perché questa lotta contro la carne, la nostra carne, sia vinta grazie alla sua carne. Cari amici, dicevamo che la Chiesa vive una crisi molto difficile negli ultimi anni. C'è una crisi di fede, c'è una crisi di morale, ma c'è il sole che è nostro Signore Gesù Cristo che passa attraverso il vetro di Maria Santissima. Abbiamo i sacramenti, abbiamo il Santo Rosario. Possiamo e dobbiamo lottare per progredire interiormente, cioè per rendere migliore la nostra anima, per essere creature di Dio, figli di Dio, migliori, ma non per migliorare questo mondo. Quello semmai può essere una conseguenza, ma per migliorare noi stessi, per essere in grazia, per essere come Dio ci vuole, santi e immacolati al suo cospetto nella carità, dice San Paolo. E San Pietro ci ricorda nella Sacra Scrittura che il leone è un leone rogente che si muove per sbranarci. Quindi dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo sempre vigilare, vigilare, vigilare con la preghiera, con la frequentazione dei sacramenti, che sia una frequentazione frequente, scusate il gioco di parole, e ovviamente non bigotta, chiaramente, ma una frequentazione vera, cioè non perché. Una questione dell'educazione è importante, la formazione è importante, ma deve essere qualcosa di sentito. Cioè andare alla Santa Messa non è come andare allo stadio, scusate, io vengo da una famiglia di amanti dello sport, quindi figuratevi se posso criticare qualcuno che ama lo sport, assolutamente, ci mancherebbe altro. Però non è un hobby, vado perché mi piace o perché me l'hanno insegnato, vado per amore, sì, è un dovere. Ma un dovere d'amore i sacramenti, perché è inutile andare alla Santa Messa e poi uscire che sono peggio di prima. E no, faccio anche una profanazione. Vado alla Santa Messa per adorare nostro Signore Gesù Cristo, la Santissima Trinità, e poi per restare in grazia, per essere un prolungamento nella vita di tutti i giorni della sua opera di redenzione. Per questo siamo membri della Chiesa e la Chiesa si espande fino ai confini della terra. Dobbiamo essere sempre membri della Chiesa, cioè membri del corpo mistico di Cristo, non soltanto in Chiesa, oppure in casa quando diciamo il rosario, sempre, in ogni momento. Siamo cristiani quando riconosciamo di aver peccato e chiediamo perdono a Dio e al prossimo se abbiamo anche offeso il prossimo e ci dobbiamo riconciliare con Lui, perché il Signore ci chiede un cuore contrito e penitente. Siamo cristiani nel luogo di lavoro, quando sentiamo, non so, delle bestemmie e dobbiamo fare riparazione, ma anche correggere il nostro prossimo. Siamo cristiani ancora nel luogo di lavoro, dove vediamo che magari qualcuno commette un peccato, un reato, e lì non possiamo far finta di niente, dobbiamo correggere il nostro prossimo. E anche noi dobbiamo essere i primi a correggere noi stessi, rispettando tutti i 10 comandamenti, non soltanto in chiesa, ma nel luogo di lavoro e in famiglia. Sempre e in ogni momento. Siamo cristiani anche nella rete, non soltanto però quando facciamo queste trasmissioni, anche magari quando mettiamo, non so, una foto. Non deve essere una foto, non dico sconcia, ma che possa creare scandalo contro la fede. Siamo cristiani in ogni momento, perché le promesse battesimali che abbiamo confermato il giorno della nostra Pentecoste personale, cioè il giorno della confermazione della Santa Cresima, ci rende cristiani sempre, in ogni momento. Siamo cristiani anche quando dormiamo, sia che mangiate, sia che beviate, sia che dormiate, ci dice San Paolo, rendete gloria a Dio. Per questo quando andiamo a dormire dobbiamo dire le preghiere della sera, perché comunque quando chiudiamo gli occhi ci affidiamo a Dio il nostro sonno e i nostri sogni, che siano santi sogni anche. Pensiamo a San Giuseppe, ecco, che non era l'uomo dei sogni che fantasticava, era l'uomo dei sogni perché pregava anche mentre dormiva, così come tutti i santi. Quindi quella spina nella carne, che è la nostra crocifissione quotidiana, che il Signore ci mette. È la nostra grazia, la nostra santificazione, è un dono di Dio. Sì, ci fa vedere brutalmente quanto siamo deboli, ma è lì in quel momento che possiamo e dobbiamo cadere in ginocchio e dire: Signore, non sono niente, fammi tutto tuo. E per essere tutti suoi, dobbiamo essere tutti di Maria, perché lei è tutta sua. Quindi, per essere tutti di Gesù, bisogna essere tutti di Maria, diceva Giovanni Paolo II. Totus tus, totus tus. Siamo tutti tuoi, o Maria, sono tutta tua, Maria. Fammi tutta di Gesù come tu sei tutta del figlio tuo. Bene, carissimi teleradioascoltatori, tra poco avremo collegato con noi il carissimo professor Paolo Risso, che ci racconterà di questo santo padre Eldes. Nel frattempo, io volevo mostrarvi il fioretto di Padre Pio. Ecco qua. Ecco, Roberto Allegri ci racconta un fatto insolito. Il primo caso di beatificazione del giovane Fra Pio. Perché Padre Pio all'epoca non era ancora Padre Pio. Quando si verificò, primo caso di bloccazione della sua vita. Era un giovane frate, giovanissimo. Era nel 1905, diventerà sacerdote 5 anni dopo, il giorno di San Lorenzo del 1910. Lui assistette alla nascita di quella che poi divenne una sua carissima figlia spirituale, la marchesa Giovanna Rizzani Boschi. È stato un giorno. Quello stesso giorno il padre di Giovanna moriva e lei veniva al mondo. Questa famiglia è stata benedetta quel giorno, non è stata lasciata sola un giorno così difficile dove la madre purtroppo da una parte partoriva e non poteva assistere il marito morente. Questa famiglia ha avuto il dono di avere fin dall'inizio come guida spirituale, Padre Pio è stato un grande direttore spirituale, una grande guida spirituale. Fin dall'inizio. E infatti, molti anni dopo, Padre Pio conoscerà proprio per lei, lei chiaramente non si ricordava, non si ricordava perché era in fasce di Padre Pio, ma Giovanna, così, quando incontrerà San Giovanni Rotondo da ragazza, Padre Pio le dirà: "Guarda, mi sei stata affidata fin dalla tua nascita." Ecco, ho voluto poi naturalmente approfondite questa storia perché il dottor Roberto Allegri nel settimanale la approfondisce, racconta anche il rapporto bellissimo paterno di padre e figlio che c'è stato, poi lei era orfana di pane, quindi immaginate quanto sia stata legata Giovanna Rizzani Boschi a Padre Pio, fra queste due anime, amate dal cielo chiaramente. Quindi davvero vi invito a leggerlo, però ecco. La grazia della Divina Provvidenza, come sa agire sempre, in ogni momento, nei momenti difficili e di gioia insieme, perché è stato un momento di gioia e di dolore insieme il giorno della nascita di Giovanna Rizzani Boschi, perché lei nasceva, ma moriva suo padre. E la Provvidenza, ecco, sa davvero bilanciare gioia e dolori nella vita, perché la croce è gioia, sì, cari amici, la croce è gioia. E questo è stato il grande insegnamento che ci ha lasciato Padre Pio e tutti i santi martiri e santi prima di lui. Pensiamo ai santi Pietro e Paolo, che sono morti con gioia per Cristo. San Pietro crocifisso come maestro, ma anche però ha voluto in testa giù perché non era degno di avere la stessa sorte. A San Paolo fu tagliata la testa, perché era ve veramente innamorato anche lui di Cristo. Si dice quando uno è innamorato hai perso la testa. Ecco, sì, San Paolo aveva letteralmente e figuratamente perso la testa per Cristo. Quindi ringraziamo i santi per i loro preziosi insegnamenti. Ecco, cari amici, tra poco avremo il professor Paolo Risso che ci parlerà di un'altra figura di testimone cristiano e sacerdote che come San Pio, Santi Pietro e Paolo e tanti altri hanno perso la testa per Cristo e ci insegnano ancora oggi a farlo. Bene, cari teleradioascoltatori, ci vediamo tra poco dopo lo stacco musicale. Non cambiate canale, restate con noi. A tra poco. Thank you. Bene, eccoci tornati in trasmissione, cari teleradioascoltatori. Abbiamo in collegamento telefonico il professor Paolo Risso. Professor Risso, mi sente? Sono Esther.
La sento benissimo, signora Esther, la sento benissimo. Ho sentito anche la conclusione del suo intervento che riguardava la Marchesa di Padre Pio.
Sì. Lei è un'anima eletta, davvero una santa donna. Forse non la vedremo negli onori degli altari, ma ha vissuto santamente la vita cristiana, seguendo gli insegnamenti di San Pio da Pietrelcina. Grazie professore per essere qui con noi, grazie per tutto quello che
Grazie a lei,
fa per
grazie
la
alle suore,
settimanale
grazie
e per
agli
Radio
ascoltatori.
Buonconsiglio. E grazie per averci presentato la figura di Padre Elders, che io non conoscevo. È davvero bellissima questa figura e adesso resteremo in religioso silenzio, come si suol dire, perché lasceremo a lei il piacere e la gioia di presentarsi questo davvero fedele servitore del Verbo, secondo il titolo che il settimanale ha dato al suo articolo. Prego, professore, a lei la parola.
Io mi sento una pulce davanti a questo teologo, davanti a questo apostolo di Cristo, l'olandese Leo Elder, l'olandese padre Leo Elders. Si dice sovente, corre sovente l'idea che noi cattolici non abbiamo una cultura nostra, abbiamo una cultura pietistica, una cultura direi oscurantista, superata. Questa è una. È un'accusa, è una vera calunnia, perché la Chiesa, il cattolicesimo, hanno delle persone con una mente eccelsa che hanno illuminato il mondo ai loro tempi, nei tempi che si sono susseguiti dopo di loro, con la loro dottrina attinta al Vangelo, attinta ai grandi maestri della fede. Leo Elders nasce in Olanda il 7 agosto del 1926, quindi siamo nel nostro tempo, da una famiglia cattolica, come era cattolica l'Olanda allora. Durante la Seconda Guerra Mondiale conclude il liceo in un collegio cattolico alla frontiera con la Germania, nell'antica abbazia di Rolduc. Teniamo presente questo nome perché tornerà nella vita di Leo Elders. Un giorno suo papà gli dà un'immagine di San Giuseppe e lo invita a pregare per il suo futuro stato di vita. Leo prega San Giuseppe, prega la Madonna. Una notte vede un bombardiere inglese abbattuto in cielo, siamo nei tempi della Seconda Guerra Mondiale, e l'equipaggio saltato fuori dall'aereo. Questo fatto sconvolgente lo fa riflettere. Pensa tra sé e scrive tra le sue note: se costoro sono desiderosi di sacrificare la vita per noi, per liberarci dagli invasori nazisti, non potrò anch'io fare qualche cosa di straordinario nella vita? Lui, qualcosa di straordinario nella vita, l'avrebbe fatto per il Signore Gesù. Gli nasce presto in cuore l'idea di diventare missionario di Cristo. Domanda alla direzione della sua scuola l'elenco delle congregazioni esistenti. Quando legge ciò che è indicato riguardo la Società del Verbo Divino, fondata a Steyl in Olanda dal prete tedesco Arnold Janssen, che sarà canonizzato dal Santo Padre Giovanni Paolo II, che è la più austera, la più intellettuale di tutte le congregazioni missionarie, la sua scelta è fatta. Sarà ormai anziano quando ricorderà la sua vita passata ed esprimerà un'immensa riconoscenza alla sua congregazione per avergli trasmesso, che cosa? Un grande amore e una grandissima stima verso San Tommaso d'Aquino. Leo allarga le sue conoscenze in campo teologico con studi supplementari tratti da del Prado, padre Garigula Grans, i commentatori Gaetano e Giovanni di San Tommaso. Nel periodo in cui studia teologia, due visitatori passano allo studio di Teteringen, Olanda, e influenzano fortemente Leo. Il primo è un linguista ed etnologo austriaco, Wilhelm Schmidt, solito dire che il segreto di una vita non è lo spirito dei tempi, ma quello di utilizzare bene i tempi. Leo si lega all'orecchio questa affermazione e lui utilizzerà il tempo che gli sarà dato tutto per Cristo, sicuro di avere un grande successo nella vita. Il secondo, che influenza molto la sua esistenza, è il superiore generale della famiglia religiosa, la Congregazione del Verbo, padre Joseph Grendel, che lo invita a studi seri condotti con la massima sistematicità. Finisce gli studi e dovrebbe essere ordinato nella primavera del 1951, ma si ammala e la sua ordinazione è rinviata. Questo gli permette di frequentare l'Università di Utrecht e di seguire i corsi di Cornelia de Vogel, un'autorità internazionale nel campo della filosofia antica. Si appassiona agli studi sui testi originali e alla cultura classica. Finalmente, dopo 3 anni di attesa, ma non passati a vuoto, viene ordinato sacerdote il 28 febbraio del 1953, 70 anni fa. Non parte per l'Indonesia, come gli avevano detto quando era chierico, ma continua gli studi. Continua gli studi, dedica la propria vita alla ricerca, è ardente nello studio del Verbo divino, per sempre. Dopo la sua laurea nel 59, è mandato a insegnare all'Università Nanzan a Nagoya, in Giappone, dove rimarrà fino al 1971. In Giappone si trova davanti i testi di Karl Rahner, il teologo che, a sentir dire i progressisti, è il principe dei teologi nel XX secolo. Ma il giovane professore, padre Leo Elder, è già convinto che si tratti di una teologia senza Cristo, di una teologia antropocentrica, che mette al centro l'uomo e non Dio e non Gesù Cristo. Ma quando scrive su questi argomenti trova difficoltà a far pubblicare i suoi scritti. Chi era lui? Un ragazzo di 30 anni che attaccava Rahner, il principe dei teologi del XX secolo, a sentir dire i neomodernisti. Alla fine degli anni 60 del secolo scorso, il neomodernismo, la rivoluzione culturale del 68 e i suoi effetti sulla Chiesa arrivano anche a Nagoya in Giappone. Padre Leo si sta attrezzando per rispondere a questa invasione di idee storte, ma viene chiamato a Roma come teologo alla Congregazione per la Dottrina della Fede, l'ex Sant'Uffizio, dove è apprezzato prima dal cardinale Ottaviani e poi dal suo successore, il cardinale Sepper. Per lui lavorare al Sant'Uffizio, alla Congregazione della Fede, è un lavoro fastidioso, dovendosi occupare soprattutto delle deviazioni della fede cattolica e quasi sempre con scarsi risultati concreti. Però sa di operare per la difesa della verità e questo è tutto. Come olandese, padre Leo Elder si è coinvolto nello studio degli scritti del domenicano fiammingo Eduard Schillebeck, all'epoca sotto giudizio da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede. Confuta la sua cristologia con articoli potenti, radicati nella filosofia e teologia di San Tommaso d'Aquino. Nello stesso tempo è lieto di insegnare in corsi autorevolissimi all'Università Lateranense e all'Angelicum. E a Roma, è ancora viva la teologia romana. La teologia romana che non morirà mai, che sarà sempre coltivata dai migliori teologi. Si lega in amicizia con maestri illustri come Philippe Delaye, Monsignor Antonio Piolanti, Don Luigi Bogliolo, il mio amico Don Luigi Bogliolo, grande teologo e grande filosofo, è membro della Famiglia Pontificia di San Tommaso d'Aquino. È un teologo ormai poderoso, un comunista appassionato e profondissimo. È innamorato di Gesù Cristo e della sua Chiesa, che vuole luminoso nella verità.
Scusi professore, se la interrompo, abbiamo un problema audio, la sentiamo basso. Ecco, chiedo alla regia se possono alzare un po' il volume del professore.
Sì.
Prego.
Posso andare avanti?
Prego, adesso è posto. Prego, continui, professore.
Posto. È un teologo, dicevamo, un teologo poderoso, tomista appassionato e profondissimo, un ardente innamorato di Gesù e della sua Chiesa, che vuole luminosa come i suoi uomini. Lo dimostrano i suoi libri, i suoi corsi di teologia in mezza Europa, che tra poco citerò. Il culmine del suo soggiorno a Roma giunge nel 1974, con la commemorazione del 700° anniversario della morte di San Tommaso d'Aquino, andato a godere il premio eterno il 7 marzo del 1274. La conferenza internazionale in onore del pensiero di San Tommaso conduce a Roma, tra il 73, 74 e 75, con sorpresa di molti, anche tra i tomisti, un numero straordinario di studiosi e di pensatori. Nello stesso anno il Papa Paolo VI, nella lettera apostolica Lumen Ecclesiae, riafferma la validità perenne del tomismo. Il tomismo non è una corrente di pensiero, il tomismo è la filosofia perenne, è la filosofia del realismo cristiano-cattolico, dell'oggettività, è la filosofia dell'essere, è la filosofia che è in fondo, per dirlo in modo molto semplice, è il buon senso della vita. Nel contesto della tormenta teologica, seguita al Concilio Vaticano II, e alla luce di quanto scritto da Paolo VI, che notava come un nuovo pensiero scuote la Chiesa, padre Elders vede negli avvenimenti inattesi del 74, la ricorrenza del settimo centenario di San Tommaso d'Aquino, una risposta chiara da parte sia del Magistero che della comunità tomista. Ma forse si è illuso un po', non bastava in quell'epoca, come forse non basta oggi, ricordare un centenario. Nel frattempo, nel 1966, in Olanda i vescovi superiori religiosi decidono di chiudere tutti i seminari e le case di formazione per professionalizzare e modernizzare la preparazione dei giovani al sacerdozio. Che cosa capita? È ovvio, ne deriva all'istante una devastazione della vita dei seminaristi e dei novizi. Solo il coraggioso e nuovo vescovo della diocesi di Roermond, Johannes Giesen, decide nel 76 di fondare un seminario nell'antica abbazia di Rolduc. Ecco perché all'inizio citavo questo nome con un certo interesse, con una certa attenzione. L'invito urgente della Segreteria di Stato a sostenere Monsignor Giesen nella sua opera, riporta nell'estate del 76 padre Elders al suo antico liceo, in cui resterà a insegnare fino al 2016, fino a 90 anni. Ancora una volta il tomista si pone in difesa della fede. Ora poneva la sua filosofia tomista alla formazione di giovani allievi del sacerdozio, della fede cattolica. Già da quanto ho detto si vede che è una figura eccezionale, una figura poliedrica, una figura grande, un genio del cristianesimo, come ne abbiamo anche nei nostri tempi. In mezzo a tutto questo lavoro apostolico, padre Elders scrive tanti libri, a cominciare dai buoni manuali per le principali discipline filosofiche, testi scritti tutti secondo la dottrina di San Tommaso, che saranno tradotti nelle principali lingue del mondo. Ho detto buoni manuali, ma non si tratta di manualistica, non si tratta di piccoli bignami del tomismo, si tratta di testi che aiutano ad avvicinare le opere fondamentali di San Tommaso e dei suoi seguaci. In fondo anche San Tommaso aveva voluto scrivere un buon manuale con la Summa, ed era nata la Summa, che è tutt'altro che un manuale, ma l'aveva scritta per gli studenti, per i principianti, per portarli dalla ragione comune, dalla ragione che abbiamo tutti, alla fondazione della fede cattolica, che non è mai contro la ragione, ma trova nella ragione la sua difesa, la sua spiegazione. Per suo impulso, per impulso del padre Elders, il seminario di Rolduc diventa un centro per il tomismo già negli anni Ottanta, quando il tomismo era considerato una fase superata della storia della filosofia e della teologia. Le conferenze internazionali che egli organizza fanno giungere al seminario di Rolduc studiosi di livello mondiale che hanno dato preeminenza al tomismo, con grande meraviglia di pensatori e di studenti. Non si pensava, non si credeva che ci fossero tanti uomini di cultura che apprezzassero il tomismo, che fossero tomisti. Nel corso dei medesimi anni, padre Elders si occupa dell'esegesi biblica di San Tommaso d'Aquino e dello studio dei padri della Chiesa. Non si dimentichi che l'Aquinate, Tommaso d'Aquino, fu anche biblista, oltre che insigne teologo e filosofo. Fu biblista e i suoi opuscoli, le sue opere di commento a pagine della Bibbia, sono dei veri gioielli, dei gioielli insuperabili di esegesi. Quando ormai padre Elders e i suoi colleghi di Rolduc hanno lanciato il programma di formazione filosofica e teologica al loro seminario, non contento, non soddisfatto di quanto di grande già faceva, accetta altrove diversi incarichi di insegnamento. E allora questo padre ardita che amava la contemplazione e la preghiera, attraversa il mondo intero, va al centro di studi tomistici di Houston negli Stati Uniti, a Notre-Dame-de-Vie nel sud della Francia, all'Accademia Gustav Schiebert in Baviera. Per 30 anni insegna alla Facoltà di Filosofia Comparata di Parigi, dà corsi di insegnamento in tutta l'Europa, anche in numerosi monasteri e conventi, soprattutto in Francia. Diciamo alcuni nomi che sono noti a molti, che sono la sede di una spiritualità viva e forte, che sono luogo dove si incontrano vocazioni belle del nostro tempo: a Vaale Barru, a Foncombeau, a Sept-Fons, a Clerval, a La Grasse, a Semeré-le-Roi. Chiama il seminario di Rolduc, ridendo e scherzando, il centro della sua assenza. È presente con la sua personalità luminosa, è presente con i suoi testi, con le lezioni che dà, ma è anche il centro dove lui non c'è, perché sente la necessità di percorrere l'Europa, di andare oltre l'oceano per portare la verità. Ho citato che insieme all'insegnamento, insieme alla predicazione, padre Elders è l'autore di una lista incredibile di libri da lui scritti, che sono il frutto della sua ricerca, del suo insegnamento, della sua sete di evangelizzare la cultura. Come abbia fatto a scrivere tanto, a insegnare così, è un po' un mistero, ma Gesù ha detto: con me è tutto possibile. Ne citiamo solo alcuni, altrimenti non finiremmo più di fare l'elenco. L'etica di San Tommaso d'Aquino, al cuore della filosofia di San Tommaso d'Aquino, sulle tracce di San Tommaso d'Aquino, educazione e istruzione secondo San Tommaso d'Aquino. San Tommaso, introduzione alla sua vita e al suo pensiero, scritto per gli studenti. I grandi filosofi, i padri della Chiesa in San Tommaso. Entrare nei misteri della fede con Tommaso d'Aquino come guida. Aristotele e San Tommaso d'Aquino. Non c'è chi dubiti che fosse tomista, eh? Basta così, impossibile citare le centinaia o le migliaia di articoli sulle riviste, quale il Dottor Angelico, Nova et Vetera, la rivista tomista, la rivista Sede Sapientiae, che leggo anch'io in francese. Nel giubileo d'oro della sua ordinazione sacerdotale, nel 2003, padre Elders viene onorato da una pubblicazione con la prefazione del cardinale Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedetto XVI, per 8 anni dolorosamente regnante, che scrive di lui. Queste sono parole di Ratzinger. Padre Leo Elders conosce perfettamente San Tommaso. Chi avvicina San Tommaso lo studia in profondità. Non conosce solo San Tommaso, ma le molteplici correnti del pensiero filosofico e teologico che egli ha compendiato in un fiume di cui è indicato la direzione e il fine, la sapienza eterna, la cui ricerca è il senso di ogni questione filosofica. Ratzinger conclude: Padre Elders ha il coraggio di attaccare le grandi sfide attuali, noi diremmo di confutare, attitudine che ha fatto la grandezza di San Tommaso e che egli esigeva dai suoi discepoli. Questo Ratzinger e non è poco. Un ringraziamento a un prestigioso premio ricevuto, Padre Elders scrive nel 2006, ormai ottantenne. Io non penso di averlo davvero meritato questo premio. Per gli anni che verranno, esso mi ricorderà tutto ciò che devo ancora fare. Nel 2009 ricevo un'alta onorificenza dal Centro Studi Tomistici di San Tommaso d'Aquino a Houston, nel Texas. Motivazione per il suo superbo contributo allo studio di San Tommaso. Veleggia ormai verso i 90 anni. A 90 anni nel 2016 lascia tutti gli incarichi di insegnamento e si ritira a Tereringen, nella casa della famiglia religiosa, i Verbiti, nella quale decenni prima si era formato. Viene onorato da un'altra pubblicazione con la prefazione di Papa Benedetto XVI, ormai purtroppo emerito. Si dedica a raccogliere le sue lezioni sui articoli nei libri che abbiamo citato. Il suo Magnum Opus, la sua grande opera, e ne escono le edizioni in francese e in inglese, oltre che in olandese. Nella primavera del 2019, pochi anni fa, 4 anni fa, egli lavora un commentario dell'opera De Substantiis Separatis, ma viene scoperto nel suo organismo una malattia, penso un tumore, ormai allo stato terminale, che gli impedisce lentamente il lavoro. Padre Elders commenta: chiedo al Signore Gesù di darmi ancora 6 mesi per completare l'opera. Poi, quando si accorge che ormai il Signore Gesù lo chiama al premio, cioè, non posso più lavorare, ma posso sempre pregare. Il 14 ottobre 2019, Padre Leo, a 93 anni di età, va incontro a Dio. Era stato un teologo e un maestro della cattedra della vita. Padre Elsters è stato soprattutto missionario sulle orme del suo santo fondatore, Santa Arnold Jansen, e ha messo Gesù Cristo al centro di tutto. Ha offerto la vita a lui solo, con l'impegno di servire con zelo apostolico gli altri, in primo luogo i sacerdoti, con il dono della verità perenne, il dono più grande, con il dono della verità assoluta ed eterna, che è soltanto Gesù Cristo. Soleva dire e scrivere con il suo sorriso dolce: allorché le persone fanno appello a te in quanto tu sei prete, tu non puoi rifiutare di dare il tuo aiuto, perché in quanto prete sei mediatore con Cristo tra Dio e il suo popolo. E poi, con parole di fuoco, così attuale e urgente oggi, diceva, e qui c'è tutto il padre Elder, c'è tutta la sua teologia, tutto il suo studio, tutta la sua santità. Padre Elder diceva: l'impegno principale per un prete è di celebrare la Santa Messa per la Chiesa e per il mondo. Era la risposta a quanti, da decenni ormai, sembrano specializzati ad abolire le messe. Sembrano chiamati non a portare i fedeli, a portare gli uomini d'oggi all'altare, ma quasi ad allontanarli dall'altare. Un padre passionista, mio amico, diceva, un teologo grande pure lui, padre Enrico Zoffoli, diceva: pare che ci sia una congiura contro la messa. Bene. Rileggo le parole di padre Elders: l'impegno principale per un prete è di celebrare la Santa Messa per la Chiesa e per il mondo. Vado verso la conclusione del mio intervento. Dio
Prego,
ha
prego, abbiamo
condotto
ancora 10 minuti.
questo prete a essere missionario con San Tommaso d'Aquino. Padre Elders ha visto questa chiamata come un atto di obbedienza alle parole della Costituzione della Società del Verbo Divino che erano incise nella sua memoria. Fratres, semper occupati inveniantur in studiis philosophicis et theologiis. I fratelli siano sempre trovati occupati negli studi filosofici e teologici. Ai nostri giorni ci si chiede spesso che senso abbia ancora essere tomisti. Ha senso perché ha senso la verità. Basta affermare, basta guardare questa affermazione del tomismo. Tutto quello che esiste sembra banale, ma è una affermazione potente. Tutto quanto ciò che esiste è l'essere. Tutto quello che si può dire di ogni cosa che esiste è l'ente, è la realtà. E la realtà può essere conosciuta. La mente dell'uomo può conoscere la realtà. Verrà Cartesio, verranno Kant a dire che la mente dell'uomo non può conoscere la realtà, ma conosce soltanto il pensiero, l'immagine della realtà. E questa è la distruzione della verità. Perché se l'uomo non è in grado di cogliere la realtà che lo circonda, si finisce nel relativismo, nell'indifferenza, nell'abisso. Tutti gli errori delle filosofie contemporanee stanno qui, di essersi sganciati dalla realtà. A questa obiezione, che senso ha ancora il tomismo, risponde Padre Elders: le opere di San Tommaso sono la casa in cui vive il mio spirito, il calore e la luce che mi mantengono in piedi in mezzo a tante opinioni, errori e critiche. Calore e luce che contengono ancora nuovi tesori e idee inesauribili. Grazie a questo, Padre Elders è stato un uomo di Dio, un uomo di Gesù Cristo, tutto per Dio. La sua semplicità, il suo fervore, l'umile generosità rendono testimonianza alla verità che egli ha sposato, avendo Tommaso d'Aquino come maestro. Negli ultimi mesi della sua vita, quando ormai passava le sue giornate soltanto tutte in preghiera, ha messo in pratica le parole scritte da San Tommaso nella prefazione al De Substantiis Separatis. La leggo in latino nel testo di San Tommaso: Quia sacris angelorum solennis interesse non possumus, non debet nobis devotionis tempus transire in vacuum, sed quod psallendi officio sutraitur, scribendi studio compensetur. Lo traduco perché sia accessibile a tutti. Poiché noi non possiamo assistere alla celebrazione solenne dell'ufficio degli angeli, non dobbiamo lasciare passare invano questo tempo, ma compensare ciò che si sottrae all'ufficio dei salmi con lo zelo di scrivere. Era stato un servitore del Verbo, il Verbo che è Cristo, che è la Sapienza. Lui gli aveva servito con lo studio, con l'insegnamento, con la predicazione. Lo aveva amato con il suo amore ardente che veniva da questa conoscenza intima e profonda di Gesù, Verbo di Dio. 93 anni di vita. Una lunga, luminosa vita di preghiera, di studi, di predicazione della verità, che gli ha meritato l'elogio che Gesù fece a Maestro Tommaso. Bene hai scritto di me, disse Gesù a Tommaso. Bene hai scritto di me, padre Leo Elder. Bene hai operato per me. Io sono esterrefatto di aver potuto conoscere delle figure tanto belle e sono orgoglioso di appartenere alla Chiesa Cattolica che possiede nel suo seno delle figure così, anche nei nostri ultimi 2 secoli, così tormentati, così oscuri per tanti motivi, ma è certo che è grande la Chiesa Cattolica, è solo la Chiesa Cattolica a figure così. Allora, io vorrei salutare quelli che mi hanno ascoltato, vorrei ringraziare le suore del settimanale di Padre Pio e di Radio Buon Consiglio. Ringrazio la signora Esther che mi ha introdotto e accompagnato nel presentare ancora questa bella figura. Dico solo che sono sempre disponibile a farlo e saluto tutti. Saluto tutti, Ave Maria.
Grazie, professor Risso, per averci presentato questa bellissima figura e ci risentiamo presto per
Saluto gli
le
amici che mi
prossime
hanno
trasmissioni.
ascoltato. Grazie, grazie, pregate per me.
Assolutamente,
Che
noi preghiamo per lei.
gli anni passano e senectus ipsa est morbus, la vecchiaia stesso è una malattia.
Certo,
Ma Gesù la
assolutamente.
giovinezza eterna, Gesù la giovinezza eterna, questo non va dimenticato.
Assolutamente, sempre giovani nel Signore, l'altare della nostra giovinezza. Grazie
Ecco,
professor Risso e alla prossima volta che non mancherà.
grazie a lei signora Esther, grazie a tutti. Ave Maria.
Ave Maria, arrivederci professore. Bene, carissimi teleradio ascoltatori, siamo ai saluti, siamo al momento finale. Vi voglio dare una comunicazione importante. Ci sarà dal 7 al 12 agosto, ovviamente di quest'anno. Nei pressi di Assisi, a Gualdo Tadino, chiedo scusa, Gualdo Tadino, un campo estivo per ragazze dai 16 ai 28 anni. Nel programma c'è la preghiera, conferenze, gite, momenti fraterni. Potete, se siete interessati, chiaramente per le minorenni ci rivolgiamo ai genitori, però per chi ha già la maggiore età è interessato, può avere informazioni visitando il sito, che è IncordeMatris, www.incordematris.it, www.incordematris.it, oppure può telefonare per chiedere informazioni al 377-394583. Lo ripeto, 377-394583, oppure visitando il sito ufficiale www.incordematris.it. Sarà davvero una bellissima esperienza. Quindi consiglio a tutte le ragazze dai 16 ai 28 anni di informarsi, ecco, per passare dal 7 al 12 agosto questo bellissimo campo estivo in cui si pregherà, ci saranno delle conferenze, quindi ci sarà un importante momenti di formazione. Ci saranno delle gite e senza dimenticare i momenti fraterni. Per chi ci ascolta dalla radio, qui in sovraimpressione stiamo mostrando delle foto. Vediamo le ragazze e le suore che giocano, per esempio, a biliardino. Ecco, quindi noi cristiani sappiamo come fare anche il divertimento, la ricreazione. Ecco, ripeto ancora una volta, prima di lasciare la linea alla radio, come fare per prendere informazioni. Allora, visitando il sito ufficiale che è www.incordematris.it, www.incordematris.it, oppure telefonando al 377 939 45 383. 377 39 45 383. Sarà davvero una bellissima esperienza per queste ragazze, questo campo estivo. Bene, carissimi teleradio ascoltatori, io vi ringrazio. Sono Esther da Pisa e vi saluto e vi ricordo ancora di non dimenticare di seguire sempre Radio Buon Consiglio e anche tutti i nostri canali dedicati all'apostolato cristiano, cioè a diffondere la vera fede. E sosteniamo Radio Buon Consiglio e il settimanale di Padre Pio. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria, e a tu per tu con il settimanale di Padre Pio torna giovedì prossimo.